Pronto, Bontino.
Buonasera, Don Angelo.
Buonasera a lei.
Ciao. Allora, continuiamo nella esposizione di questo libro che tu hai scritto, L'isola che c'è, prete in navigazione.
Continuiamo la navigazione e continuiamo anche a ricercare la barca. Barca, il strato di mare, il strato di laguna.
Certo. Dove c'è questa foto che è il tuo paese d'origine, no?
Sì.
Che si chiama?
Pellestrina. Pellestrina, un'isola della Laguna Veneta.
È un'isola per il lungo. Lungo mi pare 10 km e largo neanche un chilometro, se non sbaglio.
Largo 100-150 metri.
Ah, pochissimo quindi, pochissimo.
Pochissimo, sì.
Allora, a te la parola per continuare la lettura di questo libro, l'esposizione di questo libro interessantissimo. Eravamo arrivati, mi pare, a metà esattamente, no?
Circa metà, sì, circa metà.
Bene.
E la navigazione direi che non si è ancora interrotta, perché prosegue. E do appunto alcuni spunti di questo attracco, di quest'isola, di questa navigazione che poi è un simbolo anche della vita, un simbolo della missione,
certo,
la vocazione a cui è chiamato un sacerdote, ma io dico proprio ciascun cristiano secondo la sua misura e secondo la sua strada.
Certo.
Per cui si incontrano, la navigazione si fa con la barca, e racconto un episodio proprio a proposito della barca. Mi è capitato più volte, sulla pagina 91, isola che c'è, pagina 91, più volte vedevo quest'uomo percorrendo una stradina delle case popolari e lì nel garage, sempre a trafficare con degli aggeggi. Una volta mi decido ad entrare destreggiandomi tra la macchina parcheggiata e il tavolo degli attrezzi. Il mio uomo sta costruendo uno splendido modellino di barcone, una di quelle panciute galee del 700 con tanto di remi, corda, vele e i cannoni. Tutto intorno mi mostra vari modellini di barchette e due piccoli natanti che i ragazzi usano in laguna col telecomando. Un uomo industrioso, lavora a Marghera e a fine turno niente paga. Tutte le ore le passa nel suo garage laboratorio.
Bello.
Una volta aveva tentato di portarmi una barchetta in chiesa che la esponessi da qualche parte, ma poi non mi aveva trovato e se l'era riportato indietro, forse anche intimorito dal luogo, la chiesa, che non gli è propriamente familiare. Ma una bella barca d'epoca me la farà con il tempo. Provo a chiedergli quanto potrebbe costare una costruzione di questo tipo, se dovesse conteggiare tutte le ore impiegate. Un calcolo quasi impossibile, mi dice, queste barche vengono su mobili e fiere, nella giusta proporzione, nel rispetto sommo dei particolari. Qualcuno ha costruito addirittura in sezione, in modo che la si veda dentro, con le sue nervature e i barili e la cucina. E perfino il cibo.
Caspita.
Voi, mi dice quest'uomo, avete in chiesa un pezzo di barca. Sì, è vero. Un pezzo grande e prezioso che forma addirittura l'altare. E la chiesa di Borgo San Giovanni, la parrocchia di Sinacchioggia, la chiesa che è sorta quando il sottoscritto era parroco in quella zona, la struttura dell'altare è un pezzo di barcone. Solo un pezzo, sì. La chiesa, d'altra parte, è fatta la chiesa universale, la chiesa di Gesù, è fatta di tanti pezzi aggiunti l'uno all'altro, di tante membra vive, unite a formare un corpo. Non sono legni aggregati dall'esterno a comporre l'armonia dello scafo, ma una pianta viva è la chiesa, meno rifinita e meno ordinata di un bastimento del 600. Come sta costruendo il mio uomo. La chiesa è una vite robusta che produce frutto, con i rami attaccati al tronco. Forse le bellissime barche del mio amico mai galleggeranno, nemmeno nella barca da bagno. La barca della Chiesa ha capitano e marinai, rossi, aspri, di diverse nazionalità e anche litigiosi, ma continua a solcare i mari.
Bellissimo, bravo.
Questa barca del mio amico diventa poi l'immagine,
certo,
della Chiesa che solca i mari, che va al largo.
E abbiamo anche noi nella nostra parrocchia un appassionato, adesso è già morto, che ne ha fatti parecchi di questi galeoni, no?
E con una meraviglia.
Mi ha detto che ci mette anche più di un anno a farne uno.
Sì, a volte ci mettono 2 o 3 anni, ma con una passione indomabile.
Certo. E
in genere sono proprio uomini forti, seri.
Certo.
Invece una barca è un viaggio molto più semplice. Notturno in laguna, parliamo di notte, appunto, pagina 106.
Bene.
E cosa è capitato? Con un gruppo di persone, di parrocchiani, di amici, entriamo in questa barca che attraversa la laguna di notte e siamo di fronte allo spettacolo. Chi può averlo fatto? Questo spazio che si allarga sull'acqua e vibra nella luce con colori vibranti. Chi l'ha fatto? Chi possiede la magia di tanta bellezza? Quanti elementi di cose primordiali, quanti frammenti di vita raccolti insieme per formare lo scintillio delle onde, il tracido diminuire della trasparenza del sole che tramonta rosseggiando, il fiato e il profumo di quest'aria. Guardiamo questa opera di Dio, questa opera che con la sua anima. Guardiamo lo scorrere delle case colorate, le chiese, i campanili e il riflesso delle barche sull'acqua. Indoviniamo il profilo delle isole e poi della città che si disegna netta nelle luci che forano il buio incombente. Venezia. Il grande barcone che arriva a Venezia sul far della notte. Un gruppetto di ragazzini collabora ai canti e alla festa. Scese dal balcone, ci disperdiamo tra le musiche d'orchestra di Piazza San Marco, mentre ci guarda intensamente la basilica dorata, le guglie come onde spruzzanti, i mosaici che raccontano una storia regale, la loggia e l'angelo dell'Annunciazione da una parte e magia dall'altra, a comprendere tutto il mistero della vita e della storia. Chi ci ha condotto a camminare dentro questa storia, a percorrere, a compiere un percorso che noi non abbiamo inventato, ma che così intensamente ci segna i passi della vita? Un viaggio a Venezia e corrispondentemente un viaggio a Firenze. Un viaggio a Firenze. Una persona amica è stata a Firenze, pagina 107, alla fine, e si è trovata a fare il giro delle 4 pareti del campanile di Giotto, guardando stupita le formelle sul lavoro dell'uomo, che hanno avuto come ispiratore il domenicano Fra Remigio dei Girolami, alunno di San Tommaso d'Aquino e maestro di Dante. A proposito della formella sulla navigazione, l'amica fiorentina che insegna in un istituto tecnico agrario racconta che un giorno andò in classe armata di proiettore per far vedere alcune diapositive sull'arte medievale. Proietta quella sull'arte della navigazione e chiede alla classe: ragazzi, questa è una scultura medievale. Secondo voi che cosa rappresenta? La classe, dopo qualche secondo di incertezza, dice: è Gesù in barca con 2 discepoli. Bravissimi, dice l'insegnante. Però lo scultore che ha scolpito questa formella l'ha intitolata L'arte del navigare. Ha scritto: c'è un lavoro. Un ragazzo replica: allora, perché ti ha detto bravissimi? O è Gesù in barca con i suoi discepoli, o è il lavoro. per cui queste due dita si uniscono, per cui lavorare è la stessa cosa che andare in barca con Gesù. Si chiama uomo cristiano, uomo medievale, e dove il lavoro e la fede sono uniti, il pollice e l'indice non sono staccati, il lavoro e la fede non sono divaricati, ma stanno insieme, l'uomo medievale mette insieme il lavoro, la fede, la vita, la fede. Racconto questo episodio in predica, parlando della santità della vita. Al pomeriggio, in casa di amici, mi sento dire: quello che hai detto stamattina nell'omelia sta ancora riaccadendo. Noi stiamo riscoprendo che nella nostra vita niente è estraneo a Cristo, tutto, dallo stirare le camicie dei figli che tornano al venerdì sera o al sabato dall'università, come sta facendo ora mia moglie, fino al lavoro educativo con i ragazzi o alla mia attività professionale. Tutto ricomincia a centrare con Cristo. Domanda: uomo medievale che tiene unita la fede e il lavoro, che tiene unita la fede e la vita, potrebbe essere così ancora anche l'uomo d'oggi, l'uomo moderno, l'uomo che noi siamo? Ecco la domanda che conclude questa quarta parte del libro. Ora che c'è?
Sai cos'ho? Pronto?
Pronto, pronto.
Don Angelo?
Sì.
Io prima ho aperto a caso il libro, no?
Sì.
Mi è venuto la pagina 82. Ai parrocchiari che non vengono a messa, i soliti fedeli, il solito pane. Di cosa si tratta? Così in sintesi.
I parrocchiani, allora, la vicenda di un cittadino in parrocchia è fatta di molte consuetudini. Di domenica in domenica, di testa in testa, vede sempre le stesse facce.
Certo.
La cosa bella è che quando esce di chiesa, quando va in strada, quando entra nei negozi, nei bar, soprattutto quando suona i campanelli delle case, gli si presenta l'immagine di un'altra parrocchia.
Certo.
O ai parrocchiani che non vengono in chiesa, ogni tanto si lancia un messaggio, un messaggio di saluto, un messaggio di riguardo. Qualche volta, appunto, questo giro delle case, questo famosissimo giro delle case, ti permette di avere proprio lo spazio intero del mare, delle isole, delle coste che questa barca della chiesa costeggia e sulle quali attracca. È come il lancio di una speranza.
Certo.
Si riceve moltissimo anche, perché si riceve la densità della vita, dei problemi, delle speranze, delle attese. E si dice, ci si dice, Gesù è venuto per loro, Gesù è venuto per questo, Gesù è la tua risposta. A volte, per la verità, non si sa come dirlo. Io almeno non so come dirlo, è tutto che sarebbero parole a buttarla così. Cerco di sorridere, di accogliere, magari così, quietamente lancio come una fima, cioè una corda perché l'altro la prenda, qualche volta la ferra, e magari ti dice, sa, vengo a provarla, sa, domenica provo a venire.
Bello.
E dopo guardi senza in chiesa, magari ancora non sai, però la speranza continuerà a fiorire nel cuore di quella persona, quindi è sempre un'attesa, è sempre un'attesa.
Molto bene, allora continua il tuo programma di stasera.
Andiamo pure, perché alla fin fine questa barca ha un capitano.
Certo.
Allora, ecco qui uno spunto proprio interessante con i ragazzini. Un ragazzo domanda, ma quei padri, di chi sta parlando? Carlo o Carletto, se volete, lo domanda a Stefano. E Stefano, l'altro ragazzino, ripete: sta parlando di Gesù, non capisci? I due ragazzini, gli altri come loro più grandi, ascoltano Ettore che parla di Gesù come di uno che abita lì vicino, un vicino di casa. Ettore oggi vive a Nazareth, dove lavora nell'ospedale dei Fate Bene Fratelli, dal quale scende molto spesso per andare a visitare la casa di Maria. La sua confidenza con Gesù era incominciata molto tempo fa. Tant'è vero che una sua vecchia amica ricorda che negli anni di università era stata colpita da come Ettore parlava di Gesù. parlava come di un uomo presente e che si può amare e tradire l'istante dopo e poi ancora amare. Per mezz'ora Ettore, davanti ai due ragazzini, ha parlato di quest'uomo e ha dichiarato che si tratta della cosa più bella della vita. Ha in mente di proporre agli amici e ai loro figli le diapositive sulla Terra Santa la prossima volta che verrà in Italia. Con questi amici sarebbe proprio bello visitare i luoghi dove Gesù ha vissuto e parlare di lui come di un uomo vero, amabile, che camminava per queste terre, che parlava con le donne, con gli uomini, con i bambini e i furfanti. Ettore dice, non importa la forma specifica della nostra vocazione, importa quest'uomo da amare e seguire, comunque si sia, vergini o sposati, sani o malati, affaticati o riposati, giovani o vecchi, affermati o umili. Prima di ripartire per Nazareth, Ettore ringrazia gli amici dell'occasione che gli hanno offerto. Dice così, ho accettato di incontrarvi, non solo perché sarei stato contento di poter parlare di quest'uomo, ma anche perché la prima sera che vi ho incontrato sono stato colpito dall'entusiasmo che si vedeva in voi e invece si vedeva una certa stanchezza in me. Aggiunge, ora mi ritrovo con un desiderio più grande di chiedere che questa vita che offro ogni giorno a Cristo vi sia sempre più continuamente e coscientemente donata per tutti gli uomini, primi tra tutti voi, i più amici. Ecco.
Bello, bello, benissimo.
Che diventa una presenza, che si mostra come una presenza vera.
E abbiamo... chi è questo Ettore?
Ettore è un consacrato che vive in Palestina da, non saprei dire, forse 20-25 anni. L'ho incontrato recentemente, anche quest'estate, e mi sono ripromesso di fare un viaggio in Palestina, non soprattutto per vedere le cose, i resti, le basiliche, ma per vedere le persone, in particolare i cristiani, che tengono ancora viva.
Ma non è un frate?
No, un frate, è un consacrato, un memores.
Ah, ho capito, sì.
Sì, è un memores, fa parte di memores. È uno di Padova, originario di Padova, io lo conoscevo da prima di partire, quindi forse da 30 anni, e credo più o meno 20-25 anni che è in Palestina, non sia più nell'ospedale Padre dei Fratelli, ma in un'altra opera sociale che sarei proprio curioso di andare a scoprire. Comunque rappresenta un cristianesimo vivo in Palestina, ha sempre dato la presenza delle chiese, della presenza dei cristiani, di cristiani ebrei, arabi, palestinesi. Questa è una cosa interessantissima, perché rappresenta un elemento di unità e di continuità della fede.
Certo.
Anche con il vento di Caballa. L'esperanza dei cristiani, ho incontrato più Caballa quest'estate, ho avuto la possibilità di incontrarlo al meeting di Rimini, il dramma dei cristiani che sempre di più lottano per rimanere lì, e l'incontro con altri cristiani, con voi, con altri, insomma, dà loro speranza di sentirsi amati, apprezzati, anche aiutati, anche nel lavoro, nell'economia, perché anche di questo hanno bisogno.
Certo. Allora adesso di cosa ci parli?
Adesso l'ultimo tratto volevo dire, perché c'è un bisogno in tutti noi, che cosa cerca la gente, che cosa cerchiamo noi, per dire, perché la gente viaggia così tanto, perché la gente è così tanto inquieta, insoddisfatta, una ricerca continua e spesso vengono a bussare da te. A pagina 124 potrebbe essere forse l'ultimo degli ultimi tratti. Che cosa cerca?
Mi interessava anche la lettera a una professoressa. Mi interessava quella pagina 115, brevemente.
Dovremmo fare la terza puntata.
No, adesso.
No, assolutamente. questo, adesso non l'ho presente immediatamente, però ricordo che siamo cambiati proprio, che pagina hai detto?
Pagina 115, sì. Si può ancora parlare di Cristo in specie ai giovani? Questo è attuale.
Sì, era proprio, c'è stata proprio una corrispondenza. Mi ha scritto appunto, perché aveva visto un mio articolo, non ricordo più dove, si può ancora parlare di Cristo, in specie ai giovani. Diceva questa professoressa, le confesso che ogni giorno io chiedo a Cristo di passare attraverso di me.
Certo.
Non attraverso le mie parole, ed è questo il punto, sa, perché le nostre parole non bastano più. Basta invece, basta, poi la grazia del Signore farà la grazia del Signore, ma che incontri una persona appassionata, una persona capace di rimandare da sé a un altro, una persona che anche nella sua fragilità, perché qualcuno di noi vive la sua fragilità,
certo,
la sua pochezza, ma che intuiscono che tu vivi per un altro. Io dico sempre a me stesso che la testimonianza non è il buon esempio, la coerenza. Certo, ci vuole la coerenza, immaginate se non ci vuole. Però la coerenza fa ancora che venga stimato io, al di là di me,
certo,
in qualche modo fosse un rimbalzo da me a riconoscere colui che mi fa, colui che mi tiene, colui per il quale io vivo, ecco.
Sì.
Non è la testimonianza di me che sono bravo, ma la testimonianza di lui che rimbalza quasi nella mia vita, ecco, che è come lo scavo dentro la mia vita. Per questo appunto mi domandavo prima che cosa cercano gente, che cosa cercano quando vengono a cercare il prete, perché vengono ancora, capita ancora che vengono a cercare il prete.
Capita.
Pagina 124.
Sì.
Questa mamma cosa domanda realmente quando insiste a informarsi se al vestitino della prima comunione va la cintura o il cordone? Cosa c'è sotto questa domanda? Che cosa domandano i genitori quando portano i figli al primo incontro di catechismo, in prima alimentare? E vengono molti, vengono tutti, e si trattengono anch'essi in chiesa per la breve mezz'ora con i figli.
Certo.
Attendono questi altri genitori che arrivano per le varie occasioni di incontro in vista del sacramento dei figli? Che cosa domandano i fidanzati così puntuali al corso? Che cosa domandano tutti quelli che si avvicinano in qualche modo alla Chiesa e incrociano per un qualsiasi motivo il sacerdote? In tutti i motivi banali o interessanti che sospingono a venire dal prete o a mettere piede in Chiesa, tutta questa gente cerca Dio in modo confuso, incerto, convenzionale, tirata dalla tradizione, trascinata dalle convenienze, dall'abitudine. Confusamente o consapevolmente le persone riconoscono un segno umano al quale è possibile avvicinarsi per domandare Dio. Mi viene il brivido ogni volta che questo segno umano riconosco che sono anch'io, un cristiano, un prete.
Certo.
Una volta accade un salto, provo a chiedere: hai cominciato a venire a messa per accompagnare tuo figlio, ma a te in questo tempo non è successo nulla? Sì, anch'io ho cominciato da capo, risponde incerta la mamma. Il segno sottile, a volte ambiguo, ma comunque sicuro di questo nostro povero tratto umano, conduce al volto e alla grazia di Cristo. Una persona dice: mi sono riavvicinata alla Chiesa perché ho visto altre persone che, vivendo la fede, erano serene nell'affrontare la vita. Un'altra: mi sento colpevole perché da quando sono più vicino al Signore sono più contento. Lo faccio dunque per interesse.
Bello.
E tu lo dico anche sorridere. Un'altra aggiunge: io non ho superato i miei conflitti venendo in Chiesa, sono ancora sempre tormentata. Ma che cosa sarei se non intravenissi la misericordia del Signore?
Bellissimo.
Permane una cosa, semplice come l'acqua, un filo d'oro che conduce a Cristo il popolo che non ha smesso ancora di dirsi cristiano.
Bellissimo capitolo.
Un fiato di speranza domanda ancora a Cristo. Ma ecco, quindi l'isola, il mare, la terra sacra, come dicevo altre volte, la traversata continua perché dura quanto la vita, in particolare la traversata del prete. Ripeto, se posso fare ancora un cenno, il sito www.latraversata.it prosegue i tratti di questa storia, di giorno in giorno, di settimana in settimana. Ma forse potrei concludere con il saluto, con la postazione che alla fine del libro ha un amico vescovo,
sì,
vescovo emerito adesso di Gorizia,
Gorizia,
Dino De Antoni. Potrei leggere un tratto, concludiamo così, continuo?
Sì, 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 va benissimo. Sì.
Allora un tratto è così. Nella postazione scrive l'amico vescovo, tra le altre cose, la navigazione, descritta in questo libro, diventa un incontro con gli avvenimenti, anzi, con l'avvenimento che tutto abbraccia. Con fratelli e compagni di viaggio si trasformano in equipaggio e passeggeri. E la barca dimostra una grande ricettività, perché Donato, l'autore, il sottoscritto, ha finestre per tutto ciò che esiste ed è vero. La capacità di ricevere ogni, in essa ogni realtà e di ospitarla. E cos'è il punto cuore? È la scoperta che con l'incarnazione Dio è entrato in relazione con gli uomini. Il cielo è entrato nella terra e ciò che è umano non vi è estraneo. Anzi, la realtà di ogni giorno fatta di circostanze, di rapporti, abbraccia colui che la dona. Abbraccia Gesù, il capitano della barca e colui che progetta anche il nostro viaggio per la terra e per mare fino al porto, ci auguriamo, dell'eternità.
Bravo.
Caro Valentino.
Allora, don Angelo,
sì.
Siamo a quasi 28 minuti. Nel giro di un paio di minuti ci ripeti ancora brevemente l'apparizione a Natalino Scarpa, 4 agosto 1706, che caratterizza l'isola di Pellestrina.
Sì. Se uno guarda appunto la copertina di questo libro, che si può trovare nella galleria Il Leggio di Sottomarina, intravede la sagoma del santuario. 1716, un ragazzino di 14 anni, un chierichetto, stava andando dalla prima chiesa che si intravede, la chiesa dei Santi, che è all'inizio dell'isola, stava andando verso una cappellina che era a circa 500 metri dalla chiesa principale. Mentre sta passando davanti a questa cappellina che custodisce un'immagine della Madonna, lo ferma una donna che le dice nel dialetto dell'uomo: vien qua figlio, vien qua ragazzo. E allora, vien qua figlio, dighe di al piovano, cioè all'arciprete, al parroco, che faccia celebrare delle messe per le anime del purgatorio se vorremo avere vittoria. E lo dico a te, lo dico a te perché sei degno. Questo è il primo spunto di questa grande storia, 1716, 4 agosto. Il ragazzino va al suo parroco, annuncia appunto questo messaggio e raccolgono delle offerte per celebrare la Santa Messa. Il giorno dopo accade che questa vittoria che permette ai cristiani di rimanere cristiani nonostante l'invasione turca, nonostante l'aggressione turca e musulmana, viene ottenuta appunto la vittoria dai veneziani a Corfù e a Preter Baradino nella Jugoslavia. E poi questo quadro viene visto aprire e chiudere gli occhi, e ci sono alcuni miracoli che compie, per dire, un uomo stato travolto dalla pece del cantiere, dalla pece rovente, la pece che bruciava la pelle, era stato salvato, così ancora altri miracoli vengono
certo.
Da Torino, viene interrogato dalla curia, dal vescovo, che gli fa un sacco di visioni, lui dice: io ho visto questo, io so che voglio tanto bene alla Madonna e morirò devoto alla Madonna. La Madonna dell'apparizione, il paese la chiamano.
Benissimo. Allora una bella benedizione su tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Perché possiamo accogliere questo messaggio della Madonna metterlo in pratica e così contribuire anche noi alla vittoria.
Certo, e soprattutto con la preghiera e con la celebrazione delle sante messe come la Madonna ha chiesto. E chiediamo l'intercessione della Madonna che è in paradiso, della Madonna che è apparsa per le tende, viene chiamata Madonna dell'Apparizione, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo per voi tutti, ascoltatori di Radio Maria, per Don Tino e per tutti quelli che hanno in cuore un grande desiderio di vita e di speranza.
Grazie infinite, Don Angelo. Poi in seguito, più avanti, vedremo l'altro libro, quello sulla compendio di teologia. Grazie, grazie, grazie.
Grazie.
A presto.
Grazie.
A presto, a presto.